Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi che hanno aggirato il copyright. Ed eccoci qua a parlare di giochi succulenti. Parleremo di giochi che hanno aggirato il copyright in una maniera o nell'altra. Sono titoli molto particolari, quindi ascoltate bene ovviamente, ma sono solo 6 titoli. Se ne avete altri fatecelo sapere direttamente con un vocale su enciclopediadevideogiochi.it, oppure potete scrivere nell'episodio Spotify, semplicemente sotto ci sarà la domanda con la possibilità di rispondere. Se avete il vocale verrà pubblicato dentro questa puntata stessa. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Il primo titolo a cui sono legato e che ha girato il copyright è Fire Pro Wrestling 2 per Game Boy Advance, uscito nel 2002. È un titolo della Spike, non più della Human che aveva fatto iniziare la serie, ma che presenta veramente di tutto e di più, perché stiamo parlando di un gioco giapponese ma che nella sua versione Game Boy Advance, appunto il 2, il primo wrestler che vi vedete davanti è Steve Steele, che è chiaramente Steve Austin, oppure c'è Joe Morici, che è chiaramente The Rock, oppure c'è Deathhead, la testa di morte, che sarebbe Undertaker, e così tantissimi altri. E stiamo parlando di un periodo in cui la WWF era nell'Attitude Era, quindi un momento in cui c'erano veramente tantissimi wrestler famosi, c'era Kurt Angle, Triple H, appunto i già citati Rock e Austin, ma non solo, veramente c'era di tutto e di più. E quella che è la WPA, come viene chiamata in questo titolo, presenta tantissimi di questi wrestler in versione taroccata, chiamiamola così. Ci sono anche tanti wrestler giapponesi, è sempre un discorso di licenze qua, quindi Spike cerca di aggirare in questa maniera, tu basta che vai nell'editor e modifichi i colori e fondamentalmente viene la stessa identica persona, ma tanto lo fai tu. C'è anche la versione di Hulk Hogan, Andre the Giant, ci sono anche quelli che sono i classici wrestler del passato in questa maniera. Cito Fire Pro Wrestling 2 semplicemente perché ci sono legato, ma la serie di Fire Pro Wrestling, ma anche altri titoli di wrestling in generale, hanno provato a scimmiottare dei wrestler. Già basti pensare al personaggio di Hulk Hogan, il più famoso wrestler della storia, con i suoi baffoni gialli, come si è presente veramente ovunque, ci sia nel gioco di Braccio di Ferro ad esempio, non nel Braccio di Ferro il cartone animato, ma quello proprio dove devi nell'arcade fare Braccio di Ferro con l'avversario. ma non solo, veramente ci sono citazioni di Hulk Hogan stesso ovunque, in tantissime maniere, con questo personaggio biondo con i baffoni, che però non si chiama Hulk Hogan, e quindi molto particolare come venga trattato il wrestling nel videogiochi. Sicuramente uno speciale lo faremo a riguardo, ed è una delle maniere in cui viene aggirato il copyright senza dover pagare nessuno.
Un gioco che sicuramente ha fatto parlare di sé per il modo con cui ha aggirato il copyright è Metal Gear, il primo gioco sviluppato interamente dal genio di Hideo Kojima, che ha rivoluzionato il modo di fare i videogiochi, se vogliamo dire, di guerra e combattimento, introducendo spionaggio e tante innovazioni che pian piano e tuttora fanno parte del catalogo di questa fortunata serie. In questo caso il primo titolo, che è uscito nell'87, doveva avere un boost particolare per essere appetibile per il pubblico dell'epoca, parliamo appunto di fine anni 80, ed in quel caso è stato scelto, e Kojima poi dirà che lui non c'entrava assolutamente niente, e già è divertente anche solo pensare alla trovata che hanno avuto, e poi la faccia di Kojima quando si è trovato effettivamente il risultato, è stata nell'immagine promozionale del gioco, che poi finì anche sulla scatola, sulla cartuccia del gioco, ovvero la posa di Solid Snake, che è ripresa tale quale da una posa dell'attore Michael Biehn che interpretò Kyle Reese nel primo Terminator, questa fortunata pellicola dell'84, e quindi sulla scia di questa fortunata serie, che anche quella iniziò proprio a metà anni 80, si decise di omaggiare, ma in realtà andare a traino del successo per renderlo ancora più appetibile al pubblico. Una trovata geniale e truffaldina allo stesso tempo, che in questo caso è riuscita ad aggirare il copyright e che già fece parlare di sé non solo per la giocabilità, ma proprio per questo curioso espediente.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Il prossimo titolo lo prendo a rappresentanza di tutto il genere dei giochi di calcio ed è Pro Evolution Soccer 6. I titoli di calcio sono sempre stati esilaranti perché molto spesso le licenze non venivano date, quindi chi non aveva licenza si inventava qualcosa, e nel corso della storia sono usciti di quei giochi con i nomi dei personaggi, i nomi dei calciatori più assurdi. Cito Pro Evolution Soccer 6 per uno dei miei personaggi preferiti di sempre, che è la parodia di Oliver Kahn, il portiere della Germania, con Oliver Kalm, che è una cosa bellissima secondo me, perché c'è un po' di sarcasmo dietro a questo tizio che effettivamente, il portiere tedesco, è stato molto famoso per la sua rabbia in campo, e chiamarlo Kalm, insomma, ha tutto suo. Ma in Pro Evolution Soccer 6 ci sono anche Michael Kruger, che sarebbe Ballack, oppure c'è Van Nistelrooy, che è diventato Von Mister Room, se non mi ricordo male. Ma questa cosa succede veramente anche in tantissimi altri titoli nel corso del tempo. Basti pensare, che ne so, al Brasile, dove giocava Beretta, o Anjos in FIFA 19. Ad esempio possiamo citare il Napoli di FIFA 09, che nonostante si chiamasse Napoli e avesse anche i giocatori giusti, aveva tutti i colori sbagliati, bianco-azzurri sì, ma tutti i loghi messi nei posti più disparati. Citiamo anche Latina, che è stato tradotto in Litolizzano, l'Inter, che è diventata Le Marche in PES 2, che non c'entra niente, però c'era, e la Liguria, che era in realtà il Chelsea di PES 2, e tanti altri. Ce ne sono veramente tanti dietro le quinte. Forse il mio preferito di sempre è anche Radolno come personaggio, anziché Ronaldo. Veramente uno può citare anche i giochi molto più vecchi che facevano di questi calciatori dei meme prima che i meme fossero inventati, fondamentalmente.
Un
altro gioco che incredibilmente si è salvato dalla dura legge del copyright è Retro City Rampage, un gioco molto particolare che ricorda come giocabilità i Grand Theft Auto, da cui prende molto, ma non solo da quello. Infatti è una lettera d'amore a tutta la cultura pop anni 80 e 90. Basti pensare che solamente nella prima missione introduttiva ci sono talmente tante citazioni che vengono utilizzate appunto da Grand Theft Auto a Ritorno al Futuro, a Doctor Who, anche ai Beastie Boys, per dire, tra quante ce ne sono, Tartarughe Ninja, e sono fatte spudoratamente, sono fatte molto in maniera molto comica, e probabilmente è stato apprezzato per il fatto che non usava tanto quello per essere venduto quanto più un tributo, ecco, e quindi una parodia di altre parodie. È un gioco molto divertente, estremamente scanzonato, e che, come detto, è una lettera d'amore a tutta la cultura pop anni 80 e 90. Però effettivamente a giocarlo così ci sono citazioni una dietro l'altra che stupisce ancora come proprio nessuno abbia fatto causa, o perlomeno si sia lamentato del fatto che abbia preso un sacco di proprietà modificandone i nomi neanche troppo, quindi era molto spudorato.
E voglio concludere il mio trittico citando Merx. Nella sua versione per Amiga 500 ci abbiamo giocato veramente tantissimo io e Yuga a questo titolo, un titolo che presentava un bellissimo gameplay ovviamente di questo shooter dall'alto in cui ci muoviamo, ma che mi fa pensare a tutte le citazioni a Schwarzenegger in questo caso. Infatti entrambi i personaggi, che si chiamano Joseph Gibson e Howard Powell, che possiamo interpretare, sono tutti e due ispirati e copiati spudoratamente da quello che è frame del film Predator con Schwarzenegger. C'è uno dei due che è messo in una posizione con il fucile che tende verso destra, mentre l'altro lo sta tenendo su, e si vede chiaramente le labbra, insomma, dell'attore austriaco. E questa cosa è estendibile a sua volta, perché quello che è successo negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, è che questi attori, non solo Schwarzenegger ma anche Stallone, sono stati citati ovunque, non solamente come diretti, e quindi il gioco di Rambo, il gioco dei vari film di Schwarzenegger, che ne so, Terminator mi viene citando uno su tutti, ma anche quando sono stati usati i frame dei loro film per poter fare altri personaggi, perché pippavano praticamente la grafica per poter creare altro. E questo è successo veramente tanto, soprattutto con Stallone, anche pensando allo stesso Ikari Warriors, di cui Merx è un po' un sequel. Ikari Warriors, che ha i due protagonisti che sono chiaramente a torso nudo, chiaramente con la bandana, chiaramente con i capelli lunghi neri, proprio come Rambo. Molto molto particolare, perché si aprirebbe un mondo su tutti i giochi del genere. Magari questo può essere anche un episodio stimolo per farvi venire in mente tante altre possibili citazioni di questi giochi simili.
Gioco che propongo per questa particolare lista è più un fenomeno mediatico online, più che un plagio, un raggiro del copyright. Sto parlando di Zombie Nation per Nintendo, un gioco già di per sé molto particolare e molto assurdo. È uno shooter orizzontale dove il personaggio che comandiamo non è un robot, non è un aereo, non è un supereroe, bensì è una testa abbastanza scanzonata e assurda che spara, sputa ad altri oggetti, altri nemici. La cosa molto particolare, al di là dell'assurdità del gioco in sé, nasce da una recensione di un critico di videogiochi americano nella seconda metà degli anni 2000, che, citando uno dei boss finali di questo gioco, che è questo personaggio anziano, promuscolosissimo, con questo costume per i zoma rosso che ricordava Sean Connery nella pellicola Zardoz. È un paragone molto azzeccato, perché in realtà c'è una foto famosissima di Sean Connery di quel film e ricorda a suo modo questo personaggio. La cosa diventò in un certo senso virale e quindi è rimasto nell'immaginario collettivo Naked Zombie Sean Connery come appellativo per questo mostro, che in un certo senso ha ravvivato questo gioco Zombie Nation, che era un gioco abbastanza dimenticabile se vogliamo essere sinceri, ma è un esempio di come, prima che i meme diventassero così famosi, che i video, le battute diventassero virali, forse è uno dei primi esempi che io ricordi online almeno di queste storpiature che poi diventano in un certo senso di uso comune. È un ingresso un po' particolare, come detto, per questa speciale classifica, ma se l'ho trovato, cercate online, vi farete qualche risata anche voi. E questa era la lista di 6 giochi che a loro modo hanno aggirato il copyright in varie maniere. E voi li conoscevate? Secondo voi ci sono altri giochi che sono riusciti a aggirare agevolmente o più o meno agevolmente il copyright? Potete farcelo sapere, anzi fatecelo sapere lasciandoci un vocale, seguendo il link su enciclopediadevideogiochi.it o raggiungendoci sul canale Telegram a t.me/enciclopediadevideogiochi.